Ben ritrovati a tutti, amici. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Roberto Iannuzzi, che è un ricercatore, analista, giornalista che abbiamo invitato in particolar modo per parlare del suo ultimo libro che ha pubblicato per Fazi Editore. Il libro in questione è Il 7 ottobre tra verità e propaganda. L'attacco di Hamas e i punti oscuri della narrazione israeliana. Se mi date un secondo, condivido lo schermo e vi faccio anche vedere la copertina del libro, che è questa. Eccolo qua. Il 7 ottobre tra verità e propaganda, l'attacco di Hamas e i punti oscuri della narrazione israeliana di Roberto Iannuzzi, pubblicato appunto per Fazi Editore. Allora, questo è un testo particolarmente interessante, sia dal punto di vista, diciamo, strettamente giornalistico, perché tutta la prima parte è dedicata a fornire un resoconto molto dettagliato e veritiero. Chiaramente, in base alle fonti che abbiamo fino a questo momento, su ciò che è accaduto veramente il 7 ottobre. E quindi c'è tutta questa prima parte, diciamo, di cronaca, e di resoconto giornalistico molto importante perché, come sapete, insomma, rispetto al 7 ottobre, soprattutto la narrazione dei media mainstream, dei media occidentali in generale, ha sposato senza particolare spirito critico la narrazione israeliana, che come sappiamo è stata una reazione particolarmente propagandistica e utile poi a legittimare quanto poi l'esercito israeliano ha fatto a Gaza. E poi c'è anche però una seconda parte del libro invece che è più appunto di analisi anche geopolitica e di contesto in cui appunto Roberto parla della reazione dei paesi occidentali a quanto avvenuto, il posizionamento invece di Russia, e della Cina e cerca in qualche modo di inquadrare quanto sta avvenendo in questo momento a Gaza e quanto è avvenuto negli scorsi mesi all'interno del più ampio contesto geopolitico che stiamo vivendo fino a questo momento. Intanto, grazie Roberto di aver accettato il nostro invito, grazie di essere qui a Ottolina, è un piacere ospitarti e ti chiederei appunto di parlare intanto di che cosa è avvenuto il 7 ottobre e che cosa di quanto è avvenuto il 7 ottobre a tuo avviso, tra virgolette, smonta quanto ci è stato raccontato fino a questo momento.
Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie a te per l'invito, grazie a voi, insomma. Sì, diciamo, facciamo un po', provo un pochino a spiegare appunto perché, come è nato questo libro e perché è nato questo libro. Da un lato, come giustamente dici tu, c'è l'esigenza, no, di arrivare a una narrazione un pochino più sobria, un pochino più veritiera di quello che è successo il 7 ottobre, che ci hanno raccontato nelle versioni molto estremizzate, insomma, e altre cose invece non ce le hanno dette. Adesso ci arriviamo. Poi è importante anche la contestualizzazione, e cioè capire che le cose, la storia non comincia il 7 ottobre, no? Non è stato un fulmine a ciel sereno, c'è un conflitto che dura da più di un secolo, insomma, da quelle parti di cui ci eravamo un po' tutti dimenticati, insomma. E c'è anche un contesto regionale, poi ne parleremo, che si sta complicando, insomma. C'è anche dietro l'esigenza di isolare l'Iran da un lato, la competizione fra Russia e Cina, poi ci arriveremo, ma intanto cominciamo da questa cronaca di quello che è successo realmente quel giorno. Io cerco essenzialmente di mettere in evidenza tre questioni fondamentali rispetto appunto alla cronaca del 7 ottobre. Innanzitutto il cosiddetto fallimento dell'intelligence israeliana, no? Di cui in realtà poi si è parlato abbastanza poco. E cioè il fatto che gli israeliani apparentemente sono stati colti completamente impreparati da questo attacco, che appunto è apparso come del tutto inaspettato, La reazione israeliana è stata all'insegna dell'improvvisazione, no? Come abbiamo visto, e i risultati sono stati disastrosi, quindi questa è una questione. La seconda questione è proprio appunto quello che è avvenuto quel giorno, quindi non solo l'impreparazione militare israeliana nel rispondere a questo attacco, ma anche poi l'impiego da parte israeliana di una forza preponderante, eccessiva, insomma, loro hanno fatto ricorso a mezzi militari pesanti, insomma, hanno usato carri armati, elicotteri di combattimento in contesti urbani, e quindi la conseguenza è che probabilmente un numero non trascurabile poi delle vittime israeliane è stato causato anche dal fuoco incrociato e proprio dal fuoco israeliano. Anche qui approfondiremo. E l'ultima questione è quella delle cosiddette atrocità di Hamas, no? Se ricordate, siamo stati bombardati quasi quotidianamente, soprattutto nei primi mesi anche, no? Su questi episodi particolarmente efferati che sarebbero stati commessi da Hamas. Gran parte dei quali poi è stata in realtà smentita da fonti stesse della polizia israeliana o della stampa israeliana, e quindi evidentemente c'è la chiara sensazione
Ecco, su questo, scusami
che
se ti
questi episodi.
interrompo,
Prego, prego.
proprio se ti posso chiedere fin da subito di approfondire questo punto, no? Perché è stato
Ok.
particolarmente interessante per poi riprendere il discorso che stavi facendo, però giusto per mia curiosità, ecco, su quello che è appunto sulle presunte atrocità, bambini decapitati. Stupri di massa, eccetera, eccetera, che ci sono stati raccontati, quanto c'era di vero e quanto c'era invece di falso.
Esattamente, come giustamente tu hai citato giustamente alcuni di questi episodi, no? I bambini decapitati, un'altra storia che era stata raccontata, di altri bambini uccisi appesi ai fili del bucato, un altro episodio ancora di una donna incinta a cui sarebbe stato squartato il ventre, insomma. E poi, appunto, come giustamente dicevi tu, tutti gli episodi dei presunti stupri, le presunte violenze sessuali e così via. Allora, questi episodi in realtà non hanno poi trovato riscontro. Alcuni sono stati proprio smentiti dalla polizia israeliana. In particolare, appunto, questi episodi bambini decapitati, questi bambini appesi ai fili del bucato, anche la donna squartata, eccetera, eccetera. Oppure da inchieste della stampa israeliana, Haaretz in particolare, il quotidiano Haaretz ha fatto un'inchiesta molto approfondita su ciò che è vero e ciò che non è vero rispetto a quanto è stato raccontato del 7 ottobre. E c'è poi tutta questa questione spinosissima, insomma, delle violenze sessuali, e in particolare la tesi che è stata propagandata dal governo israeliano e che è stata richiamata anche insomma, parte dall'intera stampa occidentale, ma anche da altri esponenti governativi, no? Di altri governi, insomma, quindi il governo americano, anche i governi europei. Anche su questi episodi, che secondo quanto ci è stato narrato poi sarebbero stati accompagnati da violenze inenarrabili, mutilazioni, cose di cui insomma non vogliamo neanche insomma poi descrivere nei dettagli, però insomma episodi a fin dell'orrore, diciamo così. Se poi andiamo a vedere, se andiamo a fare a cercare dei riscontri effettivi, non troviamo quasi nulla, nel senso che testimonianze dirette non ce ne sono, le autopsie non sono state fatte, ci sono solo alcune testimonianze indirette che però lasciano presupporre al massimo il fatto che si sia verificato qualche episodio isolato. E quindi in particolare questa tesi secondo cui Hamas avrebbe usato gli stupri, le violenze sessuali come sistematicamente come arma di guerra, no? Che è la tesi che è stata propagandata dal governo Netanyahu in primo luogo e che è stata molto riportata nei mezzi di informazione occidentali. Questa tesi non sta in piedi. E questo lo disse anche Pramila Patten, che è la responsabile ONU che fece un primo rapporto dell'ONU che fu presentato nel marzo del 2024, il 4 marzo, in cui si dice che appunto ci sono motivi di ritenere che che si siano verificati alcuni episodi di violenza sessuale, ma fondamentalmente si scarta questa ipotesi della violenza sistematica, e cioè il fatto che in particolare i vertici di Hamas avrebbero ordinato, no, queste violenze sessuali come arma di guerra. Questa è la questione fondamentale. Dopodiché ci sono stati anche molti. Cioè, sono stati fatti dei reportage dalla stampa occidentale che poi sono stati di fatto smentiti. In particolare, ci fu un articolo del New York Times che parlava di queste violenze sessuali, che poi è stato smontato pezzo per pezzo. C'è stata anche una polemica molto aspra all'interno della redazione, e è venuto fuori che appunto molte di queste notizie sono state in realtà trasmesse da questa organizzazione ultraortodossa che si chiama Zaka, che fu incaricata dal governo di raccogliere i resti dei cadaveri, fondamentalmente. Già questa è una cosa un po' particolare, perché l'esercito israeliano ha un proprio reparto specializzato per questo tipo di compiti, e invece è stata incaricata questa organizzazione ultraortodossa, dalla quale sono provenute molte di queste notizie poi rivelatesi infondate. Questa organizzazione è un'organizzazione molto controversa, il cui fondatore stesso fu implicato, accusato e condannato per vari episodi di violenza sessuale, tra l'altro. E quindi sembra che c'è stata praticamente un'organizzazione da parte del governo israeliano per diffondere questi episodi di propaganda che poi in realtà si sono rivelati infondati. Ultimamente c'è stato invece un reportage del Times di Londra che ha smontato anche lui, insomma, questo reportage ha smontato un po' tutta questa narrazione che era stata fatta, dicendo che appunto fondamentalmente non ci sono prove. E quindi fondamentalmente quello che emerge e che c'è stata una campagna propagandistica finalizzata fondamentalmente a giustificare la violenza dell'operazione militare israeliana a Gaza, la distruzione di Gaza che è stata compiuta nei mesi successivi. Quindi questo per quanto riguarda il tema delle atrocità. Dopodiché, se vuoi, possiamo approfondire anche la questione del fallimento dell'intelligence, di cui si è parlato meno e che secondo me invece è un tema fondamentale.
Sì, e poi sarebbe interessante anche parlare del come mai Hamas ha deciso di attaccare proprio il 7 ottobre. Cioè, nel senso, dalla prospettiva di Hamas, visto che è un tema su cui ti soffermi, come mai il 7 ottobre ha deciso di attaccare? Anche, diciamo, alla luce retrospettivamente di quella che è stata la risposta di Israele, no? Perché uno potrebbe dire, ma alla fine Hamas che cosa ha ottenuto con questo attacco? Cioè, ha ottenuto la distruzione di Gaza, ha ottenuto il fatto che sostanzialmente con ogni probabilità non continuerà a governare la striscia dopo questa operazione di Israele, nonostante poi, diciamo, la connessione sentimentale con i palestinesi rimanga, ovviamente. Però, ecco, come mai ha deciso di attaccare proprio il 7 ottobre e se magari appunto prevedeva una risposta del genere da parte di Israele e quale possa essere stata anche la strategia in medio-lungo periodo di Hamas, se ce n'era una, magari, oppure magari era solo un atto di disperazione. Ecco, su questo punto anche poi se ti va di soffermarti dopo anche le questioni che
Assolutamente,
dicevi
assolutamente.
dell'intelligence.
Allora, Se sei d'accordo, io partirei dalla questione dell'intelligence
Bene,
che
benissimo.
fa un pochino da introduzione, diciamo, di questa
Perfetto.
questione. Come insomma, voi tutti sapete, insomma, questo attacco è stato descritto, dipinto, no? Con un attacco al ciel sereno che ha colto completamente impreparato l'esercito israeliano, l'intelligence israeliana, nessuno se l'aspettava. Ora, in realtà questa questione in qualche modo desta dei sospetti fin dall'inizio, perché tenete conto che Gaza è uno dei territori più sorvegliati al mondo, no? E l'intelligence israeliana è considerata una delle intelligence più sofisticate, no? A livello mondiale. Quindi è possibile che un attacco di queste dimensioni, così sofisticato e che coinvolgeva un così grande numero di persone, sia passato completamente inosservato? In realtà non è così. In realtà non è così. E infatti, sempre il New York Times, questa volta nel novembre del 2023, quindi un mese dopo l'attacco, rivelò in un suo articolo che esisteva un piano con nome in codice Mura di Gerico, che era in possesso dell'intelligence israeliana, un piano che descriveva in possesso dell'intelligence israeliana già un anno prima dell'attacco, e questo documento descriveva in tutti i dettagli come l'attacco sarebbe avvenuto. Quindi l'intelligence israeliana aveva una descrizione precisa di come Hamas avrebbe compiuto la propria azione il 7 ottobre. Questo già un anno prima. In realtà, come ha rivelato ancora una volta anche Haaretz, questo piano nelle sue linee generali, cioè l'idea di violare la barriera di separazione, di compiere degli attacchi agli avamposti militari, e anche poi agli insediamenti, agli kibbutzim, quindi facendo anche degli ostaggi, no? Prendendo i prigionieri e portandoli a Gaza, nelle sue linee generali questo tipo di attacco era noto addirittura dal 2014. Cioè Hamas stava pianificando una cosa di questo genere da anni. E se ne era anche parlato, non solo nella conoscenza dell'intelligence israeliana, e nella conoscenza il governo, addirittura giornalisti a Gaza facevano le interviste in televisione, parlavano di questo tipo di. Inizialmente, infatti, si parlava addirittura di un attacco attraverso tunnel sotterranei, no? Cosa che poi venne possibilità che venne poi eliminata dall'upgrade che venne fatto alla barriera di separazione. Concluso nel 2021, venne aggiunto anche un muro sotterraneo profondo decine di metri che avrebbe dovuto impedire qualunque costruzione, no, di tunnel sotterraneo. Ma, insomma, quindi questo piano era noto e non solo, ma nei mesi precedenti l'attacco ci sono stati numerosissimi segnali che sono stati regolarmente colti da varie strutture dell'intelligence israeliana, dallo Shin Bet, che è il servizio segreto interno, che ha fatto rapporti in questo senso, dall'unità 8200, che è l'equivalente dell'NSA americano, quello che raccoglie segnali digitali, sorveglia internet, eccetera, eccetera, e anche dalle soldatesse che sono dispiegate negli avamposti che circondano la striscia di Gaza con compiti di osservazione, cioè Gaza viene sorvegliata quotidianamente sia da questi avamposti, e la cosa particolare è che appunto sono delle soldatesse che sono incaricate di questo compito di osservazione, che sorvegliano i movimenti che avvengono in prossimità della barriera di separazione. E poi c'è tutto un sistema di palloni aerostatici che sorvolano Gaza e che quindi colgono immagini istantanee di tutto ciò che avviene nella striscia. Quindi non solo ciò che avviene sul confine, sul perimetro esterno, ma di tutto ciò che avviene nella striscia. poi ci sono anche informatori all'interno della striscia di Gaza, quindi è un luogo controllatissimo. Nei mesi che hanno preceduto l'attacco sono arrivate tutte queste segnalazioni sul fatto che Hamas si stava addestrando a compiere questo genere di attacco. Sono state segnalate esercitazioni non solo in corrispondenza della barriera di separazione, dove Hamas si addestrava con gli esplosivi per violare la barriera, ma Hamas aveva addirittura costruito modelli in miniatura, diciamo, modelli in scala degli insediamenti, dove si addestrava per compiere gli attacchi, per compiere appunto gli attacchi agli insediamenti, per prendere ostaggi e così via. Queste cose sono state registrate e i rapporti sono stati trasmessi ai vertici dell'intelligence. Questi rapporti sono stati regolarmente scartati. Cioè i vertici dell'intelligence hanno regolarmente detto che in realtà Hamas non stava preparando nulla di... Tant'è che gli autori, anzi spesso le autrici, perché molti di questi rapporti ancora una volta sono stati redatti da donne, sono stati addirittura spesso redarguiti, diciamo così, dai vertici, dicendo che dovevano segnalare solo pericoli concreti, non cose che a loro giudizio e poi appunto alcuni giorni prima, pochi giorni prima dell'attacco, c'è stata addirittura una segnalazione anche dell'intelligence egiziana all'ufficio del governo Netanyahu, all'ufficio del presidente, del premier, scusate, in cui gli egiziani hanno detto: guardate che a Gaza si sta preparando qualcosa di grosso. Insomma, tutte queste segnalazioni sono state completamente scartate.
Come mai sono
Quindi
state scartate, Roberto? Scusa se ti interrompo.
dimmi.
Come mai sono, cioè, perché alcuni sostengono teorie, diciamo, più dietrologiche che sostengono che in qualche modo fosse stato un attacco volutamente, se non pianificato, però a cui avesse in qualche modo collaborato lo stesso governo israeliano, proprio per poter fare poi delle azioni di risposta simili a quelle che abbiamo visto. Cioè, c'è anche queste teorie, secondo te, hanno un senso oppure si tratta di inefficienza, diciamo?
Allora, questo bisognerà capirlo, perché l'altro aspetto singolare è che ancora non c'è stata nessuna inchiesta, no, da parte israeliana su quello che è avvenuto il 7 ottobre, perché il governo ha dichiaratamente rinviato ogni indagine su ciò che è accaduto il 7 ottobre dopo la fine del conflitto. Quindi è tutto congelato in questo momento. E c'è un'intera classe, diciamo, dirigenziale, non solo il governo, non solo Netanyahu, ma gli interi vertici dell'esercito, cioè dei servizi segreti, che dovranno rispondere a queste cose, no? Quindi per adesso si possono fare soltanto delle ipotesi, poi non sappiamo mai se delle indagini vere verranno condotte. Bisogna tenere presente che questo attacco di Hamas avviene in un momento di grave crisi israeliana, no? Cioè una crisi interna gravissima. Se vi ricordate, c'erano manifestazioni di piazza per questa riforma della magistratura che era stata avanzata dal governo, che aveva creato uno sconquasso sia a livello politico che a livello proprio della società israeliana. E fra l'altro c'era anche una grave frattura fra il governo e l'esercito, perché una parte consistente dell'esercito si era opposta a questa riforma. C'era stato, fra l'altro, un rapporto dell'intelligence militare nei mesi precedenti che avvertiva il governo che questa crisi interna stava indebolendo Israele, rispetto ai suoi nemici, nei confronti dei suoi nemici esterni. Ma la cosa singolare è che nell'ordine, come gravità del pericolo, vengono citati, in questo rapporto viene citato l'Iran, viene citato Hezbollah, quindi si ventila un possibile attacco di Hezbollah, mentre la possibile minaccia di Hamas viene messa proprio all'ultimo posto. Quindi c'è da parte dei vertici dell'intelligence militare, dell'esercito, eccetera, eccetera, praticamente la convinzione apparentemente che Hamas non rappresenti una minaccia di nessun tipo, sebbene ci fossero stati tutti questi avvertimenti, no? Queste segnalazioni di allarme, eccetera, eccetera. Questa segnalazione, questa sottovalutazione è stata frutto di un'incompetenza totale, oppure c'è stata anche qualche sottovalutazione, qualche forma di sottovalutazione voluta in qualche modo, no? Questo è difficile dirlo, però indubbiamente se si è trattato di incompetenza, siamo di fronte a un'incompetenza
Enorme.
diciamo epocale, madornale. Il che lascia un po' perplessi perché, diciamo, appunto, l'intelligence israeliana in realtà è sofisticatissima. L'abbiamo visto, per esempio, negli attacchi compiuti da Israele in Siria, no? Tanto per fare un esempio, contro obiettivi iraniani, cioè sono riusciti regolarmente a stanare queste persone, teoricamente, no? Molto protette, insomma, no? Oppure l'omicidio a Beirut di quel leader di Hamas, no? Nei mesi scorsi. È anche molto interessante il fatto che i livelli più bassi dell'intelligence il 7 ottobre, nei mesi precedenti il 7 ottobre, hanno funzionato perfettamente. Cioè i rapporti sono giunti regolarmente e sono stati scartati dai vertici. Quindi c'è un forte punto interrogativo su quello che è successo. Proprio in questi giorni è uscita un'ulteriore notizia sul fatto che alcune divisioni dell'esercito, in particolare della divisione Gaza dell'esercito, aveva un rapporto in cui si prevedeva la possibilità di questo attacco e addirittura si stimava il numero di ostaggi che Hamas avrebbe potuto fare. Si parlava di 200-250 ostaggi. Hamas avrebbe fatto il 7 ottobre 240 ostaggi, quindi cioè, diciamo una capacità di previsione impressionante, che però poi è stata totalmente inutilizzata. L'altra cosa che impressiona è che non esisteva un piano, l'esercito non aveva approntato un piano per rispondere a una simile eventualità, cioè quando qualsiasi intelligence del mondo, no, quando ha in mano un documento come quello rivelato al New York Times, no? La possibilità di un piano di attacco da parte di un avversario, è chiaro che appronta, no? Pianifica delle contromisure.
Certo,
Qualsiasi
certo.
intelligence lo fa, no? Chiaramente. Apparentemente l'esercito israeliano, la risposta dell'esercito israeliano del 7 ottobre dimostra che non c'è nessun piano, no? Perché c'è una risposta militare completamente all'insegna dell'improvvisazione. Ci sono soldati che arrivano nella zona di combattimento in autostop, cioè cose di questo genere, insomma. Quindi è un grosso interrogativo, insomma, no? Però
Chiaro.
ognuno può fare le sue
Chiaro,
ipotesi
chiaro,
a questo
chiaro,
proposito.
chiaro, 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 chiaro. E senti, come ultimo argomento in questi minuti che ci restano, dicevamo appunto dalla prospettiva di Hamas invece, no? Cioè che significato aveva agli occhi di Hamas questo attacco, come si giustificano queste tempistiche in particolare? E se aveva anche in mente una prospettiva di medio-lungo periodo rispetto appunto a quale sarebbe stata la reazione israeliana, insomma, come se diciamo, secondo te Hamas aveva in qualche modo previsto poi questa reazione e come si aveva pensato di muoversi?
Esattamente, questa è l'altra questione fondamentale che tu avevi già tirato fuori prima.
Sì.
Appunto, date le premesse che abbiamo fatto, no? Cioè dell'esistenza di questo piano ormai da anni, perché proprio il 7 ottobre è successo questo attacco? C'è un convergere di fatti che probabilmente hanno favorito la scelta, diciamo, di quel periodo di tempo, e innanzitutto appunto la crisi interna israeliana di cui abbiamo parlato sicuramente è qualcosa che ha fatto pensare a Hamas che fosse un momento propizio, diciamo così, per attaccare, ma ci sono anche questioni più profonde, e cioè in particolare intanto l'inasprirsi della situazione anche nei territori palestinesi, non particolarmente a Gaza, quanto piuttosto in Cisgiordania, perché sappiamo che il governo Netanyahu si è insediato alla fine del 2022, è un governo tra i più estremisti della storia di Israele, al proprio interno ci sono elementi dichiaratamente annessionisti, cioè che vogliono dichiaratamente annettersi i territori palestinesi, scacciando i palestinesi fondamentalmente. Ci sono state decine e decine di morti di palestinesi nei mesi che hanno preceduto, morti palestinesi uccisi dai coloni o dalle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania nei mesi che hanno preceduto il 7 ottobre. Quindi è chiaro che era un governo che in qualche modo lasciava presagire che potrebbe esserci stato un tentativo di liquidare ulteriormente, insomma, no, la questione palestinese, ma soprattutto c'era questo negoziato promosso dagli Stati Uniti tra Arabia Saudita e Israele per la normalizzazione dei rapporti diplomatici fra i due paesi. Nel contesto di un più ampio progetto americano che era quello di creare un fronte, diciamo, un'architettura di sicurezza arabo-israeliana, i famosi accordi di Abramo, non so se li ricordate, quelli furono promossi già da Trump, che prevedevano appunto la normalizzazione dei rapporti tra Israele e in particolare le monarchie del Golfo. Questi accordi c'erano già stati con il Bahrain e con gli Emirati Arabi Uniti. Chiaramente, se anche l'Arabia Saudita avesse aderito a questi accordi, avesse normalizzato i rapporti con Israele, era una specie di pietra tombale sulla questione palestinese, perché questi accordi non prevedono alcuna contropartita, no? A favore dei palestinesi. Cioè è semplicemente una normalizzazione dei rapporti, ma la questione palestinese viene messa da parte, dimenticata completamente. C'è anche da tener conto che a che cosa puntava questa normalizzazione dei rapporti fondamentalmente? Alla creazione di un fronte unitario americano, arabo, israeliano, che in qualche modo avrebbe emarginato a livello regionale l'Iran, no? Che poi è il grande alleato di Hamas. Quindi, diciamo, Hamas si trovava di fronte a una prospettiva di totale emarginazione, no, della questione palestinese. La questione palestinese, come sappiamo, era già dimenticata perché non ne parlava più nessuno. La prospettiva di una normalizzazione dei rapporti di questo tipo fra Israele e gli arabi, in qualche modo era l'esito conclusivo, insomma, la conclusione, no? Quindi praticamente quella di Hamas è una sorta di azione disperata, un'azione suicida realmente, che con questo attacco che provoca un numero esorbitante di vittime tra gli israeliani, e che chiaramente probabilmente Hamas non si aspettava una reazione così devastante da parte di Israele, ma sicuramente si aspettava una reazione durissima, su questo non ci sono dubbi, perché diciamo Israele ha sempre reagito no, in maniera molto pesante dal punto di vista militare, quindi era chiaro che era una sorta di azione disperata, un'azione che però in qualche modo avrebbe dovuto riportare al centro dell'attenzione internazionale la questione palestinese. Probabilmente Hamas si attendeva anche dai propri alleati una reazione un pochino più sostenuta, cioè da parte di Hezbollah, no? Da parte dello stesso Iran, probabilmente si attendevano un sostegno anche militare in qualche modo, che inizialmente è mancato di fatto, no? Cioè, sappiamo che Hezbollah ha cominciato le scaramucce al confine, ma sicuramente sotto il livello che si aspettava Hamas. E invece, come abbiamo visto in quest'ultimo mese in particolare, c'è stata una progressiva escalation e questo fa sì che veramente adesso siamo di fronte al rischio di un allargamento del conflitto, cosa che nei primi mesi in realtà invece non c'è stata.
Sì. Infatti, insomma, è di questi giorni un po' la notizia, il timore che si possa allargare soprattutto al confine con il Libano, no? Dove queste scaramucce con Hezbollah stanno in qualche modo passando ad un livello un pochino più alto. Ma ecco, e quindi secondo te, perché è chiaro che poi dal momento in cui Hamas ha deciso di prendere degli ostaggi è perché voleva in qualche modo negoziare su alcuni punti e voleva ottenere qualcosa politicamente, anche solo in cambio della restituzione degli ostaggi. Nell'immediato che tipo, cioè, si era proposto qualche obiettivo politico, cioè, prendendo questi ostaggi, poi anche durante i negoziati, che cosa secondo te poteva però sperare di ottenere? È stata una mossa sostanzialmente suicida e disperata, in cui si affidava ad un eventuale intervento dell'Iran e di Hezbollah che poteva in qualche modo ribaltare un po' il campo.
Sicuramente, appunto, Hamas sicuramente sperava in un sostegno forse un pochino maggiore da parte dei propri alleati, ma aveva anche chiaramente degli obiettivi politici propri, no? Indipendentemente dall'eventuale risposta o meno di Hezbollah, dell'Iran e così via. E questi obiettivi erano sicuramente il fatto di rimettere al centro la questione palestinese, questo senza dubbio. Gli ostaggi servivano come merce di scambio, ovviamente, no? Erano una carta contrattuale, diciamo, no? Per richiedere che cosa? Quello che Hamas in definitiva ha chiesto, no? La liberazione dei prigionieri palestinesi, tra cui anche importanti leader, no? Della resistenza palestinese. La speranza anche, probabilmente quello che lo scenario che forse Hamas si aspettava è che dopo una dura reazione militare da parte di Israele, che comunque era inevitabile, si sarebbe arrivati a un negoziato. Negoziato che, appunto, di cui abbiamo sentito parlare continuamente in questi mesi e che però non ha mai raggiunto un esito positivo. Cioè, Hamas sperava che dopo uno sfogo durissimo anche da parte di Israele si sarebbe giunti a un negoziato che avrebbe forse permesso addirittura di riaprire il confine, no? O di allentare il confine a Gaza, perché non dimentichiamo che Gaza è sotto un assedio, no? Sotto un embargo durissimo. Tutto è controllato da Israele, i valichi di confine sono controllati da Israele, lo spazio aereo. Il mare, no? Tutto sotto controllo di Israele e non può entrare nulla, no? Che Israele non voglia. Quindi la speranza era fondamentalmente questa: rimettere al centro la questione palestinese, ottenere anche la liberazione dei prigionieri palestinesi, tra cui anche nomi di spicco della resistenza palestinese, e eventualmente ottenere un allentamento dell'assedio. Mentre sappiamo che il governo Netanyahu, l'obiettivo dichiarato del governo Netanyahu dall'inizio della guerra è stato invece quello dell'annientamento totale di Hamas, cioè l'eliminazione completa di Hamas a livello militare e politico. Quindi perché non ha funzionato il negoziato? Perché il massimo che accetta il governo israeliano è un cessate il fuoco temporaneo per la liberazione degli ostaggi per poi riprendere il conflitto. È
Certo,
chiaro
certo.
che Hamas non accetta queste condizioni perché gli ostaggi sono l'unica carta che ha in mano, no?
Sì,
Quindi
la sua unica sopravvivenza, diciamo, anche se
esattamente.
sì, è vero, sicuramente la sua unica arma politica, al tempo stesso in termini di sopravvivenza di un'organizzazione quella di Hamas, cioè anche radessero al suolo completamente la striscia, a meno appunto di non compiere un genocidio in cui fai veramente fuori 2 milioni di persone, Hamas continuerà ad esistere, nel senso probabilmente ha aumentato anzi il proprio, i propri combattenti, ha aumentato la propria, quindi da questo punto di vista diciamo se è strano anche cioè o è completamente irrazionale l'obiettivo che si è dato il governo israeliano di distruggere Hamas, perché appunto non lo distruggi bombardando la popolazione e nemmeno radendo al suolo praticamente la striscia, oppure è un obiettivo pretestuoso, diciamo, in modo da legittimare un po' legittimarsi agli occhi dell'opinione pubblica, soprattutto occidentale, che finché combatti Hamas allora va bene, diciamo, ti supportiamo. E poi semplicemente è una scusa per portare avanti e per passare ad un livello più alto nel progetto coloniale, magari, e quindi non lo so come la vedi te, magari appunto su questo, e poi ci salutiamo.
Sì, e guarda, sicuramente c'è stato, le componenti sono varie, no? E intanto, come dicevamo, questa leadership è completamente bruciata in qualche modo, quindi se non porta a casa un esito militare è l'unico modo in cui in qualche modo si può riabilitare, no? Agli occhi dell'opinione pubblica israeliana. E se invece il conflitto dovesse terminare in qualche modo appunto con un accordo, questa leadership arriva per questa leadership la resa dei conti, quindi c'è in realtà un interesse complessivo a prolungare il conflitto il più possibile. Al di là di questo, c'è stato probabilmente un tentativo di fatto di pulizia etnica nella striscia, perché se ricorderai, no, come è avvenuto l'operazione militare israeliana, è cominciata dal nord verso il sud, cacciando progressivamente la popolazione palestinese verso il confine egiziano, no? Dapprima è stata imposta l'evacuazione di tutta Gaza City, no? della regione settentrionale, e poi man mano a scivolare verso sud. Quello che è successo è che, tra l'altro, un altro indizio a sostegno di questa tesi è il fatto che sono emersi due rapporti. Uno del Ministero dell'Intelligence israeliana e l'altro di un think tank molto vicino a Netanyahu, in cui si parlava proprio di una deportazione forzata della popolazione palestinese nel Sinai egiziano. Cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato il muro, praticamente, che non solo l'Egitto, ma l'insieme completo degli stati arabi hanno opposto di fronte a questa ipotesi. C'è stata un'opposizione durissima, fortissima, che in qualche modo ha obbligato anche l'amministrazione Biden a scoraggiare Israele, fondamentalmente, perché chiaramente rispetto a Israele l'amministrazione Biden ha l'esigenza di tenere insieme, no, anche i suoi alleati arabi. La debolezza americana è proprio questa, cioè che ha un'architettura di sicurezza contraddittoria, fatta di stati che poi proprio a causa della questione palestinese si trovano poi necessariamente su posizioni contrastanti, non perché le leadership arabe abbiano particolarmente a cuore la questione palestinese, ma perché non si possono permettere, di fronte alle rispettive popolazioni, no, di abbassare completamente le armi. Questo è il discorso. Quindi, fallito almeno per il momento questo progetto di pulizia etnica, abbiamo visto che anche l'offensiva su Rafa, che cosa ha portato? È stata preceduta da una evacuazione, chiamiamola così, ma insomma che è stata disastrosa anche quella, perché completamente disorganizzata, dei palestinesi, ma non verso l'Egitto, quanto piuttosto verso la costa di Gaza, no? Verso quest'area che è stata designata. Quindi per il momento, diciamo, questo tentativo di pulizia etnica sembra fallito. Fallito questo tentativo, che cosa resta? Resta il fatto che Hamas è tuttora non è sconfitto, come la stessa intelligence americana conferma, no? cioè c'è ancora migliaia di combattenti che sono operativi, c'è questo sistema di tunnel sotterranei di cui forse avrete sentito parlare, si parla di addirittura qualcosa come 500 chilometri di sviluppo o 700 chilometri di sviluppo di questi tunnel sotterranei, che pare che sia ancora attivo per l'80% fondamentalmente. Quindi militarmente Hamas non è sconfitto. Ed è anche questo il motivo per cui l'amministrazione Biden preme per una soluzione politica, diciamo così, perché arrivati a questo punto militarmente siamo a un impasse fondamentalmente, perché come giustamente dici tu, o Israele continua a portare avanti veramente un genocidio a questo punto, e quindi diciamo distrugge la popolazione che sostiene Hamas,
fuori tutti,
altrimenti Hamas
sì. Viverà, sì, certo.
È proprio questo il tema, sì, insomma. Sì. E quindi siamo di fronte a una paralisi militare e questo, tra l'altro, aumenta il rischio
di un'escalation
e dall'altra parte ci sia
un allargamento del conflitto. Certo, perché almeno potresti raccontare quantomeno di aver sconfitto Hezbollah e riabilitarti, diciamo, visto che Hamas non ce l'hai fatta. Ci hanno già provato con l'Iran, no? Di portarla in guerra con quella storia dell'attacco. Poi l'Iran è stato bravo a non rispondere, diciamo, ha risposto, ma più scenograficamente, proprio per evitare di entrare in guerra, sì. Esatto. Hezbollah, probabilmente, insomma, sono settimane in cui gli israeliani non fanno altro che provocarli, anche se ovviamente per i nostri media sta rispondendo agli attacchi, ma sono provocazioni israeliane. Se Hezbollah non ha bocca, a questo punto è meglio, nel senso, poi è vero che magari prenderebbero anche gli schiaffi, l'esercito di Hezbollah non è che siano, non sia gente impreparata, però, insomma, forse è meglio mantenere Israele in questo impasse, in questo imbarazzo, piuttosto che sfidare una classe di gente disperata e disposta a tutto. Roberto, grazie mille, ti devo salutare, ci siamo andati anche più lunghi di quello che pensavamo, ma è stato molto molto interessante. Ci sarebbero tanti altri temi, magari appunto sperando di no, ma insomma molto probabilmente il conflitto durerà ancora a lungo, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni con il Libano, insomma ci saranno altre occasioni di parlare, credo.
Volentieri, volentieri. Io ti ringrazio intanto per l'invito, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e poi eventualmente appunto ci risentiremo sicuramente.
Certo. Grazie a te Roberto. Alla prossima allora. Ciao a tutti.
Alla prossima.